Allora, vogliamo continuare le riflessioni che abbiamo iniziato qualche incontro fa intorno alla trasparenza, intorno alla fede trasparente o una fede apparente. Domenica abbiamo visto questa fede apparente e trasparente in relazione all'adorazione. Abbiamo visto come in tutta la parola di Dio, in tutta la parola di Dio, il Signore cerca degli uomini secondo il cuore di Dio, cioè un cuore integro, un cuore sincero. Questa sera vedremo una fede trasparente o apparente in relazione al servizio, al ministero. Sappiamo che il servizio, il ministero, cioè i doni che abbiamo ricevuto da parte del Signore, non sono stati dati a noi per la propria edificazione, ma sono stati dati per l'edificazione dei fratelli, per servire i fratelli, per l'edificazione e per servire la Chiesa. Andiamo un attimo in Prima Timoteo, capitolo 1. Capitolo 1, versetto 5, dove vediamo in questo passo in cui dice che non possiamo servire il Signore, non possiamo manifestare i caratteri di Dio se la nostra fede è apparente e ipocrita. Dice così l'apostolo Paolo a Timoteo, dice: lo scopo di questo incarico, di questo ministero, è l'amore. Sappiamo che l'amore è al centro, è il cuore su cui si basa tutti i servizi che il Signore ci affida, se il servizio, questo ministero, vuole edificare. E dice: è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Vediamo come se non c'è proprio questi, ci sono questi elementi nel cuore dell'uomo, quindi l'amore sarà un amore, diciamo, sempre apparente, un amore a parole, un amore con la lingua, ma non un amore, come dice Romani capitolo 13, versetto 10, che fa del bene, che edifica, ma non solo. Nel passo di Romani 10 vediamo questo. L'apparenza non è classificato fra quei comportamenti innocui. Noi a volte possiamo pensare questo, che l'apparenza fa parte di quei comportamenti che non fa male a nessuno. Poiché quando noi non manifestiamo l'amore di Dio come abbiamo letto in Prima Timoteo, capitolo 1, versetto 5, e leggiamo in Romani, capitolo 13, versetto 10, dice: non mettiamo in opera, non ubbidiamo, non adempiamo la legge del Signore. Quindi, in automatico, diventiamo dei trasgressori della legge. Quindi, l'apparenza è un peccato che va debellato, va eliminato dalla scrittura. E la parola di Dio ci porta in Prima Pietro, capitolo 1, capitolo 2, da versetto 1. Dice così la parola di Dio: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, quindi dell'apparenza, dell'invidia e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio, scelta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in esso non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettato è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Perché? Perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, alla sua luce meravigliosa. Poiché dice, voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avete ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Quindi, come abbiamo letto in Prima Pietro, proprio nel primo versetto, è qualcosa che va debellato. Quindi l'apparenza è un peccato, come abbiamo letto, che va debellato. È una malattia spirituale che il Signore ci diagnostica e lo fa in diversi modi. Lo fa quando ne leggiamo la parola di Dio, lo fa soprattutto attraverso lo Spirito Santo, che quando noi leggiamo la parola di Dio o quando un fratello ci fa notare questo comportamento, ecco, quindi dobbiamo quindi debellare questa parola di Dio, e lo fa quindi in diversi modi. E come abbiamo visto nel primo incontro, non è una malattia lieve, come potrebbe essere o potrebbe sembrare o essere classificato da noi, per esempio, come un'influenza o un mal di testa, che ci permettono, tante volte abbiamo il mal di testa e ci permette, o una piccola influenza, di venire alla presenza del Signore, è vero. Ma la scrittura ci fa vedere che questo peccato, come abbiamo visto l'altra volta in Isaia 29:13, ci fa stare lontano dal Signore. E ancora Proverbi 14 e Proverbi 16 ci dice che è un peccato che ci conduce addirittura alla morte. E in Ecclesiaste 9:18, lo leggo io, leggiamo qualcosa che ci dovrebbe fare rabbrividire. Dice: la saggezza vale più degli strumenti di guerra, ma un solo peccatore distrugge un gran bene. Vedete proprio l'opposto di quello che abbiamo letto in Prima Timoteo capitolo 1 versetto 5, che diciamo l'incarico, vuol dire che aveva ricevuto Timoteo, alla base di questo incarico è l'amore, ma per poter manifestare l'amore, quindi l'amore sappiamo di Dio, dice la scrittura, leggiamo in Romani, fa solo del bene, adempie la legge del Signore. Quindi è anche un profumo alle narici del Signore. Mentre un solo peccatore, vedete, quando noi viviamo, quando noi ci lasciamo prendere da questo peccato, che è sempre innocuo, che a volte lo classifichiamo fra quelle cose che non fanno male, ecco, dice, distrugge un gran bene. Quindi vediamo in questo peccato una potenza, è vero, come abbiamo letto, una potenza proprio paragonabile alla lepra, anche per un'altra ragione, è vero. Dice la scrittura, perché come la lebbre, sappiamo, è una malattia contagiosa, così anche l'apparenza, anche, ripeto, che è sempre qualcosa che non si vede, non si tocca in certo senso, è vero, ma è qualcosa che fa molto male. Quindi l'apparenza, l'ipocrisia, anch'essa, come la lebbra, è contagioso. Vi ricordate l'episodio in Galati? Possiamo aprire un attimo la parola di Dio in Galati, capitolo 2, i versetti da 11 a 14. Quindi non sono teorie, non sono delle mitologie, ma sono delle cose vere che altri prima di noi hanno vissuto, attraversato, hanno toccato purtroppo con mano. Dice in Galati capitolo 2, versetto da 11 fino a 14, dice così. A un certo punto dice: ma quando Cefa, cioè Pietro, venne ad Antiochia, ecco, qui è l'Apostolo Paolo che riprende l'Apostolo Pietro per la ragione che leggeremo fra poco, dice: gli resistei in faccia. Quindi Paolo, i fratelli con, diciamo, certe responsabilità, non dovrebbero stare zitti, tirarsi indietro, chiudere gli occhi, far finta di niente. Dice: gli resistei in faccia perché, addirittura, dice, era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche, ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando vide che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, disse a Cefa in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? Quindi, come sempre nel primo incontro aveva accennato quell'episodio, quindi che troviamo qui, che abbiamo letto poc'anzi, dove l'Apostolo Paolo viene, Pietro viene ripreso dall'Apostolo Paolo. Vedete, il rischio del contagio non è limitato. Qui vediamo un piccolo gruppo di persone che vengono trascinati, vengono, diciamo, contagiati da questo comportamento. Poi figuriamoci che, essendo Pietro un apostolo, quando a maggior ragione una persona dice come lo fa lui, lo posso fare anch'io, è vero. Ma il rischio del contagio può essere ancora più ampio, può diventare molto più importante, perché possono nascere addirittura gruppi interi. Per esempio i farisei era un gruppo intero, o non solo i farisei come conosciamo, anche chiese, è vero, anche chiese come quello che abbiamo letto la volta scorsa, quello di Sardi in Apocalisse 3:1, dove l'apparenza, quindi l'ipocrisia, era diventata quasi una istituzione per loro, un vanto, il punto di forza, un baluardo, uno stile di vita. Quindi, cari nella grazia, è un peccato che ogni credente deve debellare, eliminare dalla propria vita. Il Signore, cari nella grazia, la bellezza della parola di Dio, la bellezza di conoscere il Signore, non è solo che il Signore è il medico per eccellenza, è vero, lui che non sbaglia. Noi andiamo spesso dai medici, magari anche dei migliori medici illuminari e quant'altro, eppure sbagliano, fanno delle valutazioni diverse tra di loro, è vero, ma il Signore non sbaglia la diagnosi, non sbaglia proprio in nulla. E non solo fa la diagnosi, ma della malattia, ma ci dà anche la cura precisa, perché ogni malattia, no, ha la sua cura, quindi ogni malattia, la cura è diversa. Così lo stesso, i dosaggi, come abbiamo leggiamo nella scrittura, i dosaggi della medicina vengono somministrati diversamente, non sono uguali, non si dà lo stesso dosaggio, per esempio, a un bambino come lo si dà agli adulti. Mentre la lepra si trattava in un altro modo rispetto a, diciamo, a questa malattia dell'ipocrisia. Così quindi l'ipocrisia, l'apparenza, va trattata in modo diverso. Abbiamo letto in Prima Pietro, torniamo in Prima Pietro capitolo 2, versetto 1, dice qui, la scrittura inizia subito il capitolo 2 dicendo: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia. È vero. Sbarazzarsi vuol dire liberare da tutto ciò che costituisce un intralcio, un ingombro, un impedimento. Se questo peccato è un impedimento per noi e anche per gli altri, qualcosa che non ci fa prima di tutto stare vicino al Signore e anche far del bene ai fratelli, allora ci dobbiamo sbarazzarne, è vero? E come quando noi vogliamo raggiungere un obiettivo, in mezzo sulla nostra strada ci sono degli ingombri, delle cose che non ci permettono, è vero, di poter arrivare laddove abbiamo posto il nostro obiettivo, il nostro scopo. Ecco, noi cerchiamo di dover scombrare la strada. Quando per esempio andiamo al lavoro e abbiamo anche una certa fretta, abbiamo magari degli impegni da mantenere e a un certo punto c'è il traffico, c'è qualcosa che ci impedisce. Noi cerchiamo in tutti i modi per poter far sì che la strada venga liberata perché possiamo raggiungere, è vero, quell'obiettivo. Quindi come facciamo a sbarazzarci di questa ipocrisia? Prima di tutto è qualcosa quindi che dobbiamo fare noi. Non lo potrà fare qualcun altro per noi, non lo farà nemmeno il tempo al nostro posto. A volte noi pensiamo che il tempo aggiusta le cose, a volte si sentono in televisione questi tipi di pensieri, è vero, ma non è così. La salvezza, riguarda la salvezza, è stato un dono del Signore, ma quando riguarda quello della nostra, in questo caso anche la santificazione, dobbiamo metterci noi l'impegno insieme al Signore. Non potrà farlo qualcun altro al nostro posto, è qualcosa di personale. E quindi abbiamo letto qui, in questo capitolo 2 di Prima Pietro, che quindi ci sono due volontà da dover, diciamo, affrontare, da dover adempiere. La prima volontà abbiamo letto nel versetto 2, dice così: come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza. Quindi qui sta parlando di un desiderio, vero? Desiderate il puro latte spirituale. Questo è il primo passo per cui noi ci dobbiamo impegnare, ma parla di desiderio. Se il desiderio non c'è, se noi vogliamo rimanere in quella situazione, in quella condizione, ed è una condizione che non rimarrà stabile. Sappiamo che il peccato è come una macchia d'olio che tende sempre ad aumentare, a crescere, ad allargarsi. E quindi il Signore, vediamo qui che è meraviglioso, come ho detto prima, come sappiamo, perché vuole il nostro bene, la nostra crescita, e fa in modo che tutti possiamo capire la sua volontà, portando proprio la sua parola, il suo messaggio al nostro livello. E prende proprio, come abbiamo letto, come esempio un neonato. Dice, come bambini appena nati. Chi non sa il desiderio principale che ha un neonato? È vero, per chi è un genitore lo sa molto bene, è solo quello di nutrirsi, di mangiare. È l'unico desiderio, e quando viene meno, quando viene l'orario, come sappiamo, ecco, per farsi sentire, per il desiderio che ha, arriva anche a piangere, talmente desidera di nutrirsi. Quindi sappiamo che è l'alimento proprio principale di un bambino appena nato. Perché? Perché abbiamo letto, gli permette di crescere, e quindi non dice che c'è un altro modo, non dice che c'è un'altra maniera, un'altra strada. A volte noi ci inventiamo dei modi per poter, diciamo, debellare delle situazioni che non ci fanno progredire, non ci permettono di adempiere la legge di Dio. E quindi è una realtà, non solo che è conosciuto in Italia, per dire, nell'Occidente, ma una realtà che è proprio universale. Qualsiasi persona, qualsiasi tribù, qualsiasi nazione, qualsiasi lingua o ceto sociale sa che un bambino, un neonato, l'alimento principale è proprio il latte. Quindi il Signore ci fa capire attraverso questo esempio, nel modo in cui, diciamo, la prima cosa per poter sbarazzarci di questo peccato. La seconda volontà l'abbiamo letta nel versetto 4, e dice così: accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Poi dice, anche voi come pietre viventi siete edificati, eccetera, eccetera. Quindi un'altra versione dice, disprezzata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, nel Salmo 118, versetto 12. Accostarsi a Gesù equivale a riconoscere Gesù come Messia. Qui sta parlando Pietro a degli ebrei, dei credenti, degli ebrei che si erano convertiti al Signore Gesù. Cioè, voleva dire riconoscere Gesù come Messia, cioè come Signore e Salvatore della propria vita. Perché per i giudei voleva dire molto questo, voleva dire essere espulsi, per esempio, no? Dalla sinagoga, voleva dire non solo questo, diciamo, venir meno, quindi, alla vita sociale, voleva dire tante volte essere emarginati, voleva dire perdere dei diritti, per esempio in Giovanni capitolo 9, versetto da 22 a 23, vi ricordate di quel cieco nato, quando a un certo punto i giudei, i farisei chiesero se i genitori, se questo cieco, che era il figlio, era cieco dalla nascita, e loro proprio per paura, per non essere espulsi dalla sinagoga, dicevano chiedetelo a lui, ma questo è uno dei tanti episodi. Quindi voleva dire non solo per i diritti, voleva dire ricevere il disprezzo, disprezzo non solo dagli uomini, ma anche dalla famiglia. Leggiamo questo in Giovanni 12, 42. Voleva dire anche di non vergognarsi, voleva dire, se era necessario, anche morire per il nome di Gesù. Come succede, come sappiamo, ancora oggi in tanti paesi dove c'è la persecuzione. Ebbene, cari nella grazia, per poter eliminare questo peccato, ci sono questi due desideri che abbiamo letto qui. Non c'è un altro modo, non c'è un'altra maniera. Quindi quello di tuffarci nella parola di Dio, meditare la parola di Dio, ma anche di avere una comunione stretta col Signore, di avere una comunione non solo verticale, ma anche orizzontale. Ecco, se noi desideriamo, ecco, di adempiere la legge del Signore, che, come sappiamo, è quello che il Signore ci chiede di fare, ed è anche un segno di riconoscenza e di adorazione. Quindi, come abbiamo letto in Prima Timoteo, per poter servire i fratelli, per poter servire la Chiesa, per poter esercitare il ministero, è vero, non possiamo essere delle persone, come posso dire, non possiamo essere un numero, non possiamo essere assenti, ma dobbiamo essere delle persone che nel cuore c'è la sincerità, dove c'è stato, dove viene fatto continuamente questo lavoro di essere integri, di togliere dal nostro cuore quello che impedisce di poter essere vicino al Signore e non lontano. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.